vivo con te. C'è la sera.
È una nuova puntata di Gnam Gnam. Io sono Andrea Ferrero e ovviamente con me c'è il mio compagno di avventura Fabio. Fabio Beddio.
Che sono qua, un saluto a tutti, puntuali come ogni settimana.
Siamo ognuno a casa sua, quindi il distanziamento lo stiamo rispettando.
Oggi sto di nuovo veramente a casa mia, nel senso che io sto trasmettendo dalla mia cucina e se sentite ogni tanto dei rumori ho il vicino di casa che sta martellando, non so cosa sta facendo. Per fortuna il nostro regista Carlo saprà come attutire questi rumori di sottofondo non sempre gradevoli. Allora, puntata interessante oggi, vero?
Ok, prima di parlare degli argomenti diamo i contatti e le coordinate per seguirci.
Certamente, ho già tutto pronto nel mio file. Unicaradio.it è il sito web per sentire lo streaming. La radio, Unica Radio, si trova anche in radio digitale su DAB Plus. È possibile mandarci un'email a gnagnam@unicaradio.it. per tutto quello che volete dirci, compreso le critiche. Fanno più piacere magari gli elogi e i complimenti, però le critiche forse sono più utili se costruttive. Poi la trasmissione il giorno dopo la messa in onda viene messa anche sulle piattaforme podcast, Spotify e Google Podcast, e direi che più c'è l'app di Unica Radio da cui si può comodamente ascoltare la radio anche in giro per strada se potete uscire.
Esatto. Oggi di cosa parliamo, Fabio?
Oggi parliamo di un argomento che è proprio sulla breccia dell'onda di questo periodo. Parleremo di farine e lievitati, cioè i cosiddetti impastati. Siamo in questo periodo di quarantena, è successa una cosa strana in Italia. Pare particolarmente proprio molto italiana, cioè ce ne siamo accorti tutti, per un periodo di colpo è sparita dai supermercati la farina e sono spariti il lievito di birra essenzialmente. Quindi improvvisamente la gente che si trovava a casa in quarantena si è messa a trafficare in cucina per fare probabilmente pane, pizze, dolci e cose del genere. Tutto questo ha causato però questo, quello che in termine del commercio si chiama uno shortage di prodotto, cioè sono spariti i prodotti dagli scaffali, e quindi parleremo anche di questo nella puntata. Ma la specialità di questa puntata qual è, Andrea?
E che abbiamo anche l'ospite che presenteremo.
Noi piace, quando abbiamo l'ospite noi siamo più felici.
Esatto, che presenteremo dopo lo stacco di musica e quando rientreremo qua in studio.
Va benissimo, allora possiamo passare la linea alla regia e poi rientriamo col nostro ospite, va bene?
Ok.
Fermo e restante nel luogo dei miei natali, delle mie battaglie normali, oltre le barche, oltre i pescatori. Sempre voglia di andare in ogni cosa che manca dentro me, ti vedrò, ma sai, tutto va irraggiungibile nel buio dietro le nuvole, cerca nel punto più fragile, riesci a sentire il rimpianto di te, riesci a sentire il rimpianto. Mi parli del mondo che hai visto e che non vedrò, ma sai, qui l'orizzonte al tramonto ancora non stanca mai, qui l'orizzonte al tramonto chiama e non smette mai. Oltre noi, oltre le nuvole,
musicale abbiamo un ospite, Antonio Fera. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ciao ecco. Tony. Dovrei dire bentornato in realtà, vero, vero Andrea?
Esatto, avevo parlato
della Galizia. Io mi ricordo una puntata qualche anno fa della Galizia dove lui ci ha raccontato del pellegrinaggio verso la Galizia, giusto?
È giustissimo, avevo parlato anche del polpo alla Gallega.
Bravissimo, esattamente, esattamente. Allora, bentornato a Gnagname innanzitutto.
Grazie.
Però torni in un'altra veste, non come esperto di cibo galiziano, ma di altro. Racconta un po', Andrea.
Ecco, volevo sapere, abbiamo detto della pasta, della farina, dei lieviti. Ecco, tu perché hai messo le mani in pasta in questo periodo di clausura?
Diciamo che c'è stato un periodo di lockdown che tutti abbiamo patito sulle nostre spalle, quindi per ingannare il tempo abbiamo cercato di utilizzarlo al meglio. Avevo già questa passione latente, ovviamente ereditata forse da mia madre, dalle attività che vedevo in casa, e quindi di fatto ho cercato di approfondire.
Posso chiederti quali prodotti hai iniziato a preparare per primi e poi se c'è stata un'evoluzione, ovviamente?
Sì, certo. All'inizio mi sono cimentato con le classiche ciambelline perché sono goloso di questi dolci, chiamiamoli così, semplici. Poi tempo addietro avevo fatto un corso di panificazione che poi avevo un po' lasciato andare, e durante questo periodo di lockdown ho cercato di riprenderlo in mano e quindi sono approdato alla panificazione vera e propria. Ho iniziato con il mio madre e poi che ovviamente all'inizio mi è andato fallito, però
ne parleremo di esatto. Sicuro. Quindi scusa che ti ho interrotto, quindi sei partito da lievito madre e dopo le ciambelline cosa
dopo le ciambelline ho tentato il pane, quindi ho provato con la panificazione vera e propria, quindi il pane delle nonne come si faceva.
Bravo. Tempo, no? Quindi partendo da lievito madre con semola o con farina, come l'hai fatto?
All'inizio l'ho fatto con la farina, poi dopo ho capito anche il gioco delle farine, l'alternanza delle farine, le caratteristiche delle farine, e poi ho fatto anche con semola rimacinata.
Andrea, hai trovato l'ospite giusto, sono contento.
Qui c'è cultura, Fabio.
Qui c'è cultura, sono contento, contentissimo. Ci sono una serie di argomenti che io avevo pensato e si sposano senza che ci fossimo messi d'accordo con Antonio, si sposano perfettamente. Benissimo.
Aspetta, ti chiedo una cosa.
Sì, vai.
Come ti sei trovato col forno? Cioè, voglio dire...
Allora, anche il forno c'ha tutta una sua storia. Noi abbiamo il classico forno di casa, un termoventilato che si può mettere statico e poi termoventilato, che va benissimo, per carità, per fare il pane di casa. Ovviamente abbiamo cercato di aumentare la potenza del forno, quindi comprando una piccola pietra lavica, piccolissima, e stiamo parlando di...
bravo! Quindi l'hai messa dietro.
Quadrato.
Sì? Questo aiuta tantissimo nella preparazione del pane?
Aiuta a aumentare il forno di qualche grado in più, magari anche per portarlo da 250 a 300, però un'alta temperatura permette di avere un pane con una maggiore alveolatura, cioè i cosiddetti buchi del pane vengono meglio.
Ok, perché c'è una lievitazione più veloce che aiuta poi a formare le bolle d'aria dentro del glutine, e quindi si formano un pane bello soffice, bello arioso, come vorrebbe il cifragio tipico di Sanluri, giusto?
Esatto, bravo, l'esempio è calzante. Il cifragio di Sanluri ha una bellissima alveolatura, per ottenerla a casa il forno normale potrebbe non bastare, cioè ti esce un ottimo pane, però non ti escono proprio i buconi come noi siamo abituati a vedere nel pane di Sanluri.
Perché è un periodo, Fabio, ti ricordi che era uscita anche la macchina del pane, no? Che
sì, ha avuto un grosso successo, cosa. Però è una modalità diversa. Io ce l'ho, si forma questo pane in cassetta che è più simile, se vuoi, Andrea, al pane che fai per fare i toast, se in qualche modo viene buono, però chiaramente non è una panificazione tradizionale. Vedo che Antonio è, diciamo, a un livello un po' più alto di quello che normalmente facciamo tutti in cucina. Interessante questa cosa della pietra lavica, me la marco perché mi incuriosisce moltissimo.
Perché poi lui segue Sara Papa, capito? Mica l'ultima dei
grande. Sì, no. Quindi il tuo corso di panificazione l'hai fatto seguendo Sara Papa, appunto, o era anche un altro corso?
Allora, premetto, e la premessa è d'obbligo, io non sono un esperto, io faccio tutt'altro.
Certo.
Però avevo fatto tempo addietro un corso di panificazione, anche di buon livello, soltanto che era troppo specialistico e mi ero trovato male.
Un po' in difficoltà.
Poi allora, grazie a internet, sono riuscito a trovare la maestra praticamente di questa signora che mi aveva fatto il corso, che è Sara Papa, ma anche su
Canale 5. Certo, sì, famosa.
E Sara Papa ha un modo di spiegare talmente semplice che è riuscita a educare pure me.
Ma benissimo, ma guarda, io ho visto qualche servizio fatto da Sara Papa, si trovano per le persone che sono interessate, si trovano anche su YouTube, si trovano una serie di puntate interessanti, e Sara Papa è esperta effettivamente in panificazione.
Sì, è esperta, poi raccomanda sempre ovviamente i suoi libri, io ne ho comprato alcuni, e i libri sono molto istruttivi, quindi sono molto completi, ecco.
Benissimo. Allora, proprio per venire, diciamo, nell'argomento della puntata, pensavo di fare un piccolo bignami di che cosa sono le farine, per poi continuarti a fare domande, in modo tale che le persone che eventualmente, noi queste puntate le abbiamo pensate per la gente che è a casa e si trova costretta ai fornelli in questo periodo un po' particolare. Diciamo subito che si chiama farina il prodotto della macinazione del grano tenero, perché tecnicamente il prodotto della macinazione del grano duro si chiama semola, e quindi va già distinto. Se io parlo di farina, è la farina di frumento, cioè farina di grano tenero. La semola invece è un prodotto granulare, molto più granulare, la conosciamo tutti, molto usata nella cucina sarda, ed è a spigolo vivo perché i pezzettini sono più grossi rispetto alla macinatura della farina. E ho introdotto le farine, direi che Andrea possiamo passare un attimo la linea alla regia e poi rientriamo continuando parlando di questo argomento.
L'amore per quel che ne so, ti sembra che hai imparato e poi sbagli da capo. Mescola e contro coi pro, offre una soluzione ma complica le cose un po'. L'amore per quel che ne so, spettacolo perfetto, regalami il biglietto. La voce nel dire di no non è così convinta, e poi te la do vinta, lo so. Un secolo in un attimo, la melodia di un battito. L'amore per quel che ne so, e fare finta che posso anche dirti di no. Non ha un prezzo e non lo puoi pagare, se non ti sceglie devi rinunciare. Puoi fare finta che non faccia male, e giuri che sai cosa fare. Ma lo sai bene che ci vuole tempo per porre fine a questo tormento. Non è mistero, tutti lo sappiamo, che in fondo d'amore viviamo. L'amore per quel che ne so, se strappa poi ricuce, se parli poi traduce. L'amore per quel che ne so, abbatte le fortezze, confonde le certezze che ho. Non me lo spiego, è magico, ciò che non vedo immagino. L'amore per quel che ne so, e fare finta che posso anche dirti di no. Non ha un prezzo e non lo puoi pagare, se non ti sceglie devi rinunciare. Puoi fare finta che non faccia male, e giuri che sai cosa fare. Ma lo sai bene che ci vuole tempo per porre fine a questo tormento. Non è mistero, tutti lo sappiamo, che in fondo d'amore viviamo. E non ci sono regole per quel che ne so, nessuno schema facile per quel che ne so. Non so neanche se credere più a quello che so, quando tu te ne vai, se ne va un po' di me. Non ha un prezzo e non lo puoi pagare, se non ti sceglie devi rinunciare. Puoi fare finta che non faccia male, giuri che sai cosa fare, ma lo sai bene che ci vuole tempo per porre fine a questo tormento. Non è un mistero e tutti lo sappiamo che in fondo d'amore viviamo.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Bonus pubblicità 2020 per la tua azienda. Recupera il credito di imposta. Quest'anno, con le modifiche apportate a maggio 2020 con il DL Rilancio, il bonus pubblicità verrà concesso nella misura unica del 50% del valore di tutti gli investimenti effettuati. Le domande potranno essere presentate tra il 1 ed il 30 settembre 2020. Non è più richiesta una forma di investimento incrementale rispetto all'anno precedente. Informati presso questa emittente o dal tuo consulente fiscale. Questa campagna di sensibilizzazione è voluta da consulenzaradiofonica.com. La professionalità on air.
Oh, oh, yeah.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bimbo, buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento, lei lunga la sal, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento, lei lunga la sal, lei ti farà girare in senza avere mai le cose che pretendi. In fondo scusa, in cambio tu che dai?
Che idea?
Quale idea?
balla. Balla.
Della farina. Allora, farina è il prodotto della macinatura del grano tenero e la semola è il prodotto invece del grano duro. La farina di grano duro, diciamo, è invece la macinazione fine del grano duro. Esiste quindi anche una farina di grano duro, ma bisogna chiamarla farina di grano duro, cioè è una semola macinata molto finemente. Per onore della cronaca esiste anche il granito, che è la semola di grano tenero, che però in cucina non si usa quasi mai, viene usata a livello industriale solo per il cosiddetto spolvero della pasta, per evitare che la pasta si attacchi diciamo quando si prepara proprio, non so, le sfoglie o cose del genere. Allora, diciamo che la produzione della farina, vabbè, è una cosa molto complessa ed è legata molto, è anche normata molto dalla legge, perché la farina è un prodotto importantissimo. Volevo dire due parole sulla resa della farina, cioè la resa della farina è la quantità percentuale di farina che si ottiene dal grano, cioè io quando macino il grano, tolgo la crusca, il cruschello, il germe di grano, ottengo un elemento che si chiama farina, però non tutto il grano diventa farina, e quindi la farina, diciamo, di grano tenero si aggira intorno alla resa intorno al 70-82%, e il rimanente 18-30% a seconda dei casi è il cosiddetto prodotto di scarto, che sarebbe la crusca o il cruschello. E una volta, diciamo, preparata la farina, diciamo, possiamo avere quindi diversi tipi di farina. Noi tutti pensiamo che farina 00 vuol dire super macinata nella nostra testa, perché esiste la farina 00, oggi sappiamo che esiste la farina 0, la farina 1, tutti sappiamo che la farina 0 è più corretta e più ideale per gli impastati come pane, e quindi gli impastati lievitati, mentre la farina 00 è più considerata utile per i dolci. Questa è la cosa che tutti abbiamo in testa, e pensiamo che sia un problema di macinazione, cioè 00 è più macinata di 0, invece no, non è così. La definizione per legge si basa proprio sulla diciamo sulla resa. Le farine che hanno una resa tra il 70 e il 75% sono denominate, ma solo in Italia, farine di tipo 00. Le altre farine sono 0, 1 e 2 o farina integrale di grano tenero, sono tutti altri tipi di farine, per arrivare poi alla farina integrale totale, che è il prodotto della macinazione al 100% del frumento, quindi che contiene anche la crusca al suo interno. La crusca però non se ne può mettere tanta, perché la crusca, pochi sanno, tutti dicono che bello il pane integrale, che buono, no? In realtà la crusca ha un gusto orrendo, per cui in realtà la legge dice la crusca va limitata in modo tale che ce ne sia una certa quantità, non oltre un certo limite previsto dalla legge. Questo essenzialmente per evitare di avere in giro del pane che ha un gusto veramente terribile, un pane integrale orrendo. Diciamo che questo è quanto più o meno si può dire. La farina 00 è ovviamente bianchissima perché contiene meno crusca, e quindi è più idonea, diciamo, è la farina più bianca, teoricamente la più pregiata, anche se oggi viene considerato le farine integrali vengono così, addirittura a volte costano di più della farina 00, anzi quasi tutte le volte. Una domanda che volevi fare ad Antonio?
Ecco,
ce l'hai pronta?
Ce l'ho prontissima. La domanda che vorrei fare ad Antonio è questa: abbiamo parlato di farina e tanti tipi di farine, ecco, quanto è importante la farina per un buon padre?
Padre.
Beh, è fondamentale, direi, il primo passo, no? Scegliere una buona farina permette di avere poi un risultato finale, cioè una pagnotta più saporita o della miglior specie. Quindi il primo passo è conoscere, come giustamente ha detto Fabio, le farine. In un primo momento, ovviamente, chi si affaccia a questo mondo rimane un po' disorientato, perché, come avete visto, quando ci si incomincia a parlare di impasti, di farine, di lievitati, se si va troppo nella cultura si rischia di sconfinare nella chimica e quindi si rischia di perdersi. Quindi certo, noi rimaniamo ad un livello molto più semplice,
amatoriale, ovviamente
amatoriale. Quindi la prima cosa che si fa è capire che tipo di farine ovviamente propone il mercato, che sono quelle del supermercato, e si inizia sempre così, cercando magari quelle un po' più pregiate, eccetera. Io, ripeto, grazie un po' al corso che ho fatto, mi sono appoggiato a delle farine un po' più particolari, quelle credo di non fare pubblicità.
No, puoi far pubblicità, noi è una radio che non si fa problemi, vai okay. Pure.
Abbiamo scoperto anche grazie a questi canali di YouTube che seguiamo che c'è questa farina del mulino Quaglia, che è un mulino ovviamente in provincia di Padova, che produce la famigerata farina Petra. La farina Petra è tra le più stimate probabilmente tra i panificatori e i pasticceri, perché sono farine di alto contenuto qualitativo, macinate a pietra o a cilindro in bronzo,
da cui il nome.
Da qui il nome, appunto, e quindi ovviamente hanno anche poi una resa nella panificazione superiore, non solo nella panificazione ma anche nella lavorazione e nel profumo, lo senti dall'apertura della busta. Costano leggermente in più, però quello che ti mangi.
Ma si trovano qua in Sardegna oppure le devi far venire da fuori questo tipo
allora,
di farine?
Si trovano, perché nei vari blog ho sentito che si trovano anche alla metro, per esempio.
Ah, ok, è ovvio, perché è per panificazione.
Però noi le abbiamo fatte con un semplice ordine online, perché eravamo okay. In lockdown e siamo andati sul sito della Mulino Petra e abbiamo fatto l'ordine.
Perfetto, quindi così abbiamo dato anche un'informazione ai nostri ascoltatori. Passerei un attimo di nuovo alla regia, passiamo la linea a Carlo e rientriamo per continuare a parlare di questo argomento.
We'll be right back.
abbiamo parlato di farine. Ecco, io quello che volevo chiederti è questo. Seguo la domenica mattina su Videolina, c'è un programma che si chiama Feeling Deu. E lì proprio ci intervistano delle signore o dei signori, prevalentemente signore, che producono la pasta tradizionale sarda, poi varia da paese a paese, e fanno tutto con le mani. Ecco, raccontano sempre che è bellissimo lavorare la pasta con le mani, perché il tatto fa capire quando gli ingredienti, l'acqua, la farina, le proporzioni vanno bene. Ecco, volevo chiederti, anche tu lavori la pasta con le mani e anche tu hai visto questo genere di feedback?
Sì, la risposta è sì, perché devi mettere le mani in pasta, c'è poco da fare. Se vuoi iniziare a fare questo tipo di attività, anche amatoriale, devi ovviamente cimentarti con l'acqua e la farina. È ovvio, la prima attività meccanica è quella di mettere le mani dentro, quindi cercare di impastare e rendere l'impasto omogeneo. Poi pian piano, con l'attività ovviamente, vedi che queste cose incominciano ad acquistare pratica. Quando poi acquisti la pratica, poi puoi passare anche ad farti aiutare da una comoda impastatrice, una planetaria, una semiplanetaria, insomma, per renderti il lavoro più semplice
e agevole.
È più agevole, però ho iniziato impastando.
E tra l'altro è bello, perché poi è proprio un lavoro, è come, io dico sempre, come fare lo scultore, no? Come fare quel vasaio, quello che lavora l'impasto per costruire qualcosa. Effettivamente dà soddisfazione proprio tattile il lavorare la pasta.
Pensa che ho seguito qualche puntata di Feeling Deu, è il conduttore, che mi sembra che sia Medas, fa sempre questa domanda, no? Che c'è questa leggenda che vuole che la donna con le mestruazioni non debba impastare, perché
cose del secolo del 1500, penso.
Quindi, però siccome mi sa che Antonio non ha questo problema, però pensa un po' queste leggende, a queste cose che ci sono tramandate.
Sulla pasta c'era tutta una serie di riti nella cucina, perché però sono ataviche, ovviamente sono leggende. Volevo dire qualcosa io per introdurre il discorso della lievitazione, qualcosa sulla forza delle farine, poi ti chiedo, Antonio, di venirmi in soccorso. Allora, praticamente noi sappiamo intuitivamente che la farina 00 è per dolci, mentre la farina 0 ad esempio per gli impastati. Sappiamo che la farina di grano duro è meglio per la panificazione, mentre altre sono meglio magari per la produzione di biscotti o di pasta. Le farine di tipo 1 e 2 sono rarissime sul commercio al dettaglio, diciamo, quindi possiamo dire qualcosa in più su quello che è la forza della farina. Per arrivare a parlare di questo, partiamo da un piccolo esperimento che ognuno di noi può fare. Metto della farina, ad esempio 500 grammi di farina, e provo ad aggiungere dell'acqua. Se ne aggiungo, diciamo, la metà dell'acqua e provo a impastare, ottengo un impasto di una certa durezza. Però scopriremo, se l'avete fatto la prova, non tutte le farine si comportano in modo uguale, perché a volte mettendo metà acqua ottengo un impasto molliccio, a volte ottengo un impasto super duro, giusto Antonio?
Esatto.
Perché la farina chiama acqua, come dicevano le mie zie, no? A seconda della sua forza. Più è forte, le mie zie parlavano, mi ricordo, di nervo, più la farina ha nervo, dicevano, e più mangia acqua, beve acqua. Da un punto di vista pratico, questo discorso, a parte nel risultare in un impasto più o meno solido a seconda di quanta acqua prende la farina, e la cosa interessante è che le farine che assorbono più acqua sono le farine più glutiniche, che sono le migliori per fare gli impastati, giusto? Per gli lievitati.
Sì, sono le migliori, ovviamente poi cambiano. Tu hai parlato di farina 00, 1, 2, che, come giustamente hai detto, riguardano l'aburratamento, cioè la particolare setacciamento che il tipo di farina subisce durante la macinazione. Ha diversi gradi di assorbimento dell'acqua, quindi nel momento in cui ti ritrovi con delle farine integrali che assorbono l'acqua con maggiore resistenza, ne dovrai aggiungere di più. Oppure quelle con, come la semola rimacinata, che l'acqua se la bevono in un attimo, ovviamente devi stare un po' più attento, devi essere un po' più parco con l'acqua. Sull'acqua però non si va mai come facevano le nostre nonne, che poi non andavano ad intuito ma avevano l'esperienza. Non certo. Si va, con l'acqua non si va mai a caso, si va sempre secondo giuste proporzioni. Ovviamente queste proporzioni poi si possono ottenere, come abbiamo già detto, nei libri. Sono molto semplici, non sono proporzioni difficili, sono molto semplici, però bisogna rispettarle con particolare attenzione. La farina è un elemento delicato, quindi se vuoi un buon pane devi seguire certi step per ottenere un buon prodotto.
Perfetto, ovviamente diciamo per i nostri radioascoltatori, nei forni, nelle pasticcerie, chi compra la farina di tipo professionale ha delle misure particolari. La forza della farina viene misurata con un parametro che viene chiamato W, che è determinato addirittura in modo in laboratorio tramite una macchina che si chiama alveografo di Chopin o di Chopin, non so, se non penso sia il musicista, penso sia il nome della ditta. Praticamente questo particolare parametro è un parametro che ti consente di dire per un particolare pacco di farina esattamente qual è la cosiddetta forza della farina, e in base a questo un bravo panificatore ovviamente può saper fare il pane sempre uguale, sempre perfetto. In casa ovviamente non abbiamo l'alveografo, non sappiamo qual è la forza della farina. C'è da dire che se noi prendiamo un pacco di farina al supermercato, benché si chiami 00, non è detto che arrivi sempre dallo stesso grano, anzi la stessa farina, la stessa marca, se non quelle di elite che usa Antonio, può avere delle risposte totalmente diverse. Un consiglio che ho letto, poi dimmi tu Antonio se è quello vero, è di tenersi sempre da parte un pacco di farina Manitoba, perché se io quando lavoro la farina vedo che questa farina non prende molto acqua e voglio fare degli impastati, una pizza, dove voglio aggiungere lievito, quando parliamo di impastati vuol dire voglio aggiungere lievito, posso aggiungere una dose di Manitoba, in modo che è una farina con forza comunque, in modo tale da avere una farina più forte, che è quella che poi lievita meglio, perché le farine deboli non riescono a trattenere l'aria dentro, quindi il lievito fa il suo lavoro di far crescere l'impasto, ma poi si perde questo beneficio. Questo ti torna quello che ho detto?
Allora, mi torna tutto, però io appartengo ad una scuola, quella appunto, come abbiamo detto, di Sarapapa, che questo tipo di farine non le utilizza, anzi le sconsiglia. Non perché siano nocive, ma la panificazione che Sarapapa presenta è una panificazione tradizionale, ripeto, quella delle nostre nonne. Quindi la cosiddetta forza della farina è anche dovuta alla forza del lievito. Ok,
benissimo.
Cioè la forza che il lievito madre, in particolare il lievito madre, ma anche il lievito compresso, cioè il lievito di birra, possono dare alla pasta. Quindi quella forza che tu di cui hai citato, della Manitoba, è vera, però è anche vero che è una cosa un po' artificiale, perché la Manitoba è una farina un po' artificiale che tende a dare una spinta maggiore alla panificazione, certo. Cioè accelerarla, mentre con il lievito madre si rispettano i tempi della natura. E quindi
perfetto, ne parleremo subito dopo Antonio, sì. Siamo un po' sui tempi limite, sì. A tra poco.
Were you unaware? You're the one I love. 'Cause you're the one I love.
Dice che senza questa farina non esce bene. Poi bisogna un po' vedere, insomma.
Sono, beh, certamente come diceva Antonio, non è che ora ci prendiamo la denuncia della manitoba. non è tossica la manitoba, si può usare. È che per fare certi tipi di cose, lui diceva, se io voglio usare una panificazione più tradizionale, vado verso un altro tipo di farina, ma non è vietata, ovviamente.
No, assolutamente, assolutamente. E poi diciamo che tra un po' speriamo di vedere, che ne so, il canale YouTube di Fabio Bettio che fa il panificatore o cucina.
Io faccio panificatore in casa, normalmente da buon ligure, io mi limito molto nella preparazione, raramente ho fatto pane, sempre fatto focacce, perché nella mia regione si fanno le focacce e mi vengono discretamente bene. Ovviamente, Antonio, non vengono come nel forno del fornaio, perché anche la focaccia avrebbe bisogno di temperature diverse. È un impasto un po' particolare, perché è un impasto molto molle, quello della focaccia, e che addirittura moltissimi, compreso il sottoscritto, non fanno la cosiddetta doppia lievitazione, ma lasciano una lievitazione singola in modo tale che le alveolature siano veramente intense, molto grosse, quindi non viene rotto di nuovo l'impasto, e poi viene immersa praticamente nell'olio d'oliva e nel sale, e rimane un misto tra una cottura forno e una cottura fritta, no? Perché la focaccia genovese, come si sa, deve, come dicono i genovesi, deve bagnare le mani, quindi deve lasciarti l'olio sulle mani. Però è una preparazione diversa, questa è quella che faccio io.
Fabio, dimmi. Fai il video tu come fai la focaccia.
Va bene, lo faremo.
Comunque, anche mia moglie, anche noi ci siamo dedicati un po' alla panificazione e mi ha fatto le focacce, però con la regola con la ricetta del Bibi, quindi abbiamo seguito quella
ricetta.
Abbiamo
visto il risultato, almeno visto su Facebook, avevi postato delle immagini, era eccellente. Non l'ho potuto assaggiare perché siamo ovviamente separati e lontani in questo periodo, però l'assaggeremo in futuro.
Perché adesso questa storia anche dei social impone che tu metta le foto di tutto quello che mangi, quindi Antonio, anche tu su Facebook hai messo foto di pane, tramezzini, cioè tutto quello che avete fatto?
Allora sì, l'abbiamo postato in particolare sui siti specialistici, perché si mostra il prodotto per cercare anche dei consigli, no?
Certo, ma poi per due ragioni, secondo me. Uno è giustamente cercare dei consigli, non è sempre per essere vanitosi, però dico sempre che un bravo cuoco una punta di vanità ce la deve avere, cioè quando una cosa ti riesce bene, Antonio, ti fa anche piacere condividerla, per dire, oh, stavolta mi è venuto un pane che sembra proprio quello di San Luri, no? Quindi
assolutamente.
Diciamo due cose per i nostri radioascoltatori su che cos'è questa chimica strana della farina. Cercherò non di addentrarmi nelle formule, per carità, perché la chimica della farina è complicatissima. Volevo solo dire che se noi aggiungiamo quindi acqua alla farina si scatena istantaneamente una reazione chimica vera e propria. Infatti senza acqua potete impastare la farina quanto volete che non ottenete niente, come potete immaginare, ma appena aggiungo l'acqua l'impasto diventa immediatamente solido. Se lo lasciamo essiccare e poi lo rituriamo, non otteniamo la farina di partenza, e quindi un processo chimico irreversibile. Una volta che io aggiungo acqua alla farina, il gioco è fatto. Come diceva Antonio, l'acqua è talmente importante in questo gioco che se la sbaglio, ho sbagliato l'impasto. Gli elementi base di questo evento prodigioso sono le proteine della farina, in particolare le gliadine e le glutenine, che a contatto con l'acqua e tramite l'azione meccanica dell'impastamento, quello che diceva Antonio prima, è fondamentale, formano un nuovo complesso proteico chiamato glutine, che costituisce la struttura portante dell'impasto. È un complesso molto complesso da un punto di vista fisico, perché è come quello che si dice un materiale viscoelastico che con dei legami particolari, con tutta una fisica particolare, che però, per farla breve, è in grado di gonfiarsi come un palloncino. Quindi se io dentro all'impasto aggiungo del gas, dell'aria, dell'anidride carbonica, questo si gonfia a palloncino e si gonfia più o meno, e quindi si formano degli alveoli più o meno grandi a seconda poi di quello che abbiamo detto, la qualità della farina, la struttura della farina, eccetera eccetera. Questo era solo per spiegare e per introdurre l'argomento che sarà quello a seguire, perché con Antonio vogliamo preparare il pane. Quindi abbiamo le farine, bisogna trovare le farine giuste e bisogna partire a parlare dei lieviti. Tu che lievito usi, Antonio?
Ma io mi sono subito buttato sul lievito madre, perché avevo il tempo, essendo in lockdown a casa, e quindi potevo stare a casa a lavorare il pane, e poi ho ogni tanto utilizzato il lievito di birra. Quindi inizialmente...
Tu?
Prego?
Te lo sei fatto tu il lievito madre o l'hai preso da qualche amico o amica?
Allora, all'inizio l'ho preso da un'amica, perché c'è una regola ancestrale per cui il lievito ti deve essere donato. Non si compra mai, si cede. E quindi per la prima volta, anche per rispettare questa tradizione, mi è stato donato. Poi ovviamente l'ho trascurato e questo lievito è andato perduto, quindi ho dovuto rifarlo. E quindi ho seguito le indicazioni che c'erano nei libri specialistici per rifare il lievito madre. Quindi ho rifatto il lievito madre.
Ti è venuto al volo il primo giro? Buona la prima?
Allora, viene sempre, tendenzialmente, ci vuole un po' di attenzione. Non bisogna scoraggiarsi se dopo 15 giorni non c'è ancora il lievito madre. Vuol dire che sbagli qualcosa, ma non devi buttare tutto. Devi semplicemente stare attento a rinfrescarlo nella maniera giusta.
Magari ci puoi iniziare a dire, ad esempio, come hai iniziato a preparare il tuo lievito madre, così diamo un consiglio ai nostri radioascoltatori.
Sì, seguendo quello che era l'indicazione basica che ho trovato sui libri, acqua e farina, lo metti in un contenitore stretto e lungo, lo impasti, ne fai una piccola palletta e lo lasci lì coperto con una piccola pellicola, con uno strofinaccio.
Temperatura ambiente, ovviamente.
Temperatura ambiente, lo devi però tenere lontano, perché è molto sensibile, lo devi tenere lontano da odori particolarmente intensi, quindi l'odore del detersivo, l'odore delle cucine, non lo devi mettere in frigo.
E tu l'hai chiuso magari in un armadio o qualcosa del genere?
No, l'ho lasciato all'aperto, perché va lasciato all'aperto sopra una credenza. Però
perfetto.
Tutte i
tu non hai aggiunto nessun attivatore magico, tipo so che chi ci mette il cucchiaino di miele, la marmellata,
no.
La cuccia, la banana?
No, allora il miele è vero, un attivatore, quindi è una sorta di doping. Siccome volevo fare le cose tradizionali, non l'ho fatto.
Non l'hai usato?
Non l'ho usato. La buccia di banana o altri tipi di elementi che possono aumentare la fermentazione possono essere utilizzati. Sono degli starter che aumentano la fermentazione.
Benissimo, continuiamo a parlarne a seguire. L'argomento si fa interessante, Andrea.
L'argomento è molto interessante, caro Fabio.
Fiore, dai petali brillanti, giallo sole. pane fanno pezzi anche il mio cuore. Passo dopo passo mi convinco del collasso. Oggi in un minuto nel vuoto cado e chiedo aiuto al mio fiore coi pedali.
La radio universitaria di Cagliari.
Gente si divincola cercando sempre di scappare dalla gente. 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 Sai che la gente si divincola cercando sempre nuove alternative per scappare dall'eterno. Lavorare rappresenta in questa società un boccone amaro da inghiottire per avere in cambio una dignità. È una parola imponente ma impotente a cospetto di chi non ne è. A proposito di velleità, potrei aspirare a lungo pur non conoscendo le mie capacità. Ne ha, mi manca solo di focalizzare l'attenzione su un solo argomento raramente, ma preferisco evitare di parlarne in questo contesto. L'attenzione del mio interlocutore allentando la tensione, distraendolo dalla situazione intrigante, specialmente se lei è presente e mi sente palpitare anche tra un'orda di gente. Si divincola cercando sempre di scappare dalla gente. Si divincola cercando sempre di scappare dalla gente. Si divincola cercando sempre di scappare dalla gente. Si divincola cercando sempre di scappare. L'intelletto si incunicola tentando di scovare nuove idee per avanzare senza in giro trafugare ogni logica è sbagliato ma imprescindibile per scindere pace e inquietudine in me senza naturalmente idealmente saperne il perché. Mi lasci guardare quando un attimo soltanto prima mi hai sussurrato non lo fare un uomo il popolo ma legami di sangue miscelati e mutande unte di pochi entro i limiti e non da miti ma di persone. Mitico è colui che in avvista la sorte sfruttando le proprie risorse e con le sue forze. Tu sei terzo nel testo cercandone un senso ma senza trovarne un estetto azionale struggente. Sconvolge la gente in quanto assai coinvolgente. Divincola cercando sempre di scappare dalla gente. Si 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 divincola cercando sempre di scappare dalla gente.
il nostro discorso sul lievito, faccio un piccolo inciso, carissimi amici. Parliamo un attimo di che cos'è il lievito. Per parlarvi di che cos'è il lievito, vi parlo specificamente del lievito di birra, ma poi capirete perché in realtà stiamo parlando della stessa cosa, sì che parliamo di lievito di birra che lievito madre, della stessa cosa con le dovute ovviamente differenze. Il lievito è importantissimo per l'alimentazione umana, il suo utilizzo nella panificazione e nella produzione di vino e birra è noto fin ai tempi dell'antichità. Si pare che il lievito di birra sia stato scoperto dagli egizi addirittura nel 1500 a.C. Ma ci dobbiamo chiedere che cos'è questo lievito di birra. È una semplice colonia di microrganismi, si chiamano saccharomiceti, anzi Saccharomyces cerevisiae, saccharomiceto della birra, appartenenti al regno dei funghi in quanto sono dei miceti. È naturalmente presente nella pruina. Sapete, sai che cos'è, Andrea, la pruina?
No, Fabio, non ne ho la più pallida idea.
Una susina o mangi una l'uva, è presente che c'è quella patina bianca sopra la buccia che sembra quasi polvere, che sembra una cosa fastidiosa che ti verrebbe voglia di pulirla, no? È una, questa patina bianca è la pruina, in realtà è un elemento che è ricchissimo di saccharomiceti, ecco perché il vino funziona, nel vino avviene la lievitazione, la fermentazione alcolica, perché la buccia è coperta di questi saccharomiceti. Quindi io nel vino non tolgo mai la buccia quando preparo il vino, ma tengo il raspo intero con l'uva, col suo lacino, con la sua buccia, e automaticamente posso preparare il vino. Idem per la birra, posso creare una birra che lascia crescere spontaneamente, proprio come fosse lievito madre, i saccharomiceti che sono sospesi nell'aria, e creare una birra lievitata naturalmente, oppure aggiungerli in modo, diciamo, industriale. Perché si usa il lievito? Il lievito è un complesso particolarissimo. Per semplificare, io vi posso semplicemente dire una parola brutta, e questo saccharomicete è un organismo aerobio facoltativo, vuol dire che in presenza di ossigeno respira esattamente come respiriamo noi umani, quindi prende il glucosio, lo ossida e emette anidride carbonica come facciamo noi quando facciamo la nostra respirazione. Ma in assenza di ossigeno il saccharomicete respira in modo differente, cioè in grado di respirare in assenza di ossigeno, e trasforma il glucosio in etanolo, anidride carbonica e ovviamente energia. Questa produzione di anidride carbonica in questo caso è molto intensa, e quindi quando noi usiamo il lievito per far lievitare l'impasto, usiamo proprio il fatto che la lievitazione avviene in assenza di ossigeno, perché dentro la pasta ossigeno ce n'è poco, e quindi il lievito continua a respirare nell'altro modo, mangia glucosio che trova in giro nell'impasto. Ecco perché a volte si mette come attivatore delle sostanze zuccherine, perché se io nell'impasto aggiungo normalmente dei zuccheri semplici, non complessi, tipo glucosio o fruttosio, ecco che io do una mano a questo lievito che trova, è un animaletto, tra virgolette, trova il suo nutrimento, mangia questo nutrimento e lo trasforma in anidride carbonica. Questo è più o meno il trucco base. Ovviamente, come capiamo, il lievito ha due scopi nella produzione. Da un lato può servire per produrre etanolo, e quindi per la produzione degli alcolici, del vino, della birra, ma anche di tutti gli alcolici. Nell'altro caso, il caso che interessa a noi adesso, è la panificazione, perché consente appunto di far crescere le bolle di anidride carbonica dentro gli impasti. E il lievito di birra? Beh, il lievito di birra, abbiamo detto, cioè scusate, il lievito naturale abbiamo detto, prende dei saccharomiceti che si trovano naturalmente nell'aria, e quindi quello che ha fatto Antonio, ha esposto all'aria l'impasto di acqua e farina. Nell'aria c'era dei saccharomiceti e lui ha avuto l'attenzione di saperli catturare e farli crescere, praticamente coltivarli, potremmo dire, giusto Antonio?
Esatto, è stata proprio una cultura, ovviamente, che deve durare alcuni giorni, che possono variare da 6 a 15, di solito è prima del 15° giorno il lievito madre non è fatto, quindi non dobbiamo avere fretta, per fare il lievito madre ci vogliono almeno 15 giorni di esposizione. In questi 15 giorni, come hai detto tu, il saccharomiceto mangia il glucosio, quindi quando vediamo che l'aspetto imbrunisce dell'impasto o l'odore acetilico incomincia a venire fuori dal barattolo, bisogna rinfrescare un po' il lievito.
Cosa vuol dire rinfrescare?
rinfrescare, in termini più semplici, bisogna dargli un po' da mangiare, cioè bisogna rimpastare un po' il nostro impasto con la farina iniziale, secondo determinate proporzioni. Molto semplici, eh? Proprio un piccolo rinfresco, diamogli un po' da mangiare. Non so se vi ricordate quel vecchio gioco che c'era un tempo fa, il Tamagotchi, no? Che
si dava, sì, ecco, andavi un pochino. Quindi, questo, ogni quanti giorni va fatto un rinfresco?
All'inizio va fatto quasi ogni giorno, nei 15 giorni va fatto in maniera graduale, nei primi 5 giorni va fatto quasi ogni giorno, poi incomincio a farlo ogni 3, poi ogni 6, poi lo fai anche ogni 4 giorni, no, ogni 4 giorni. Poi, come
media, ci sembrano cose strane queste che racconti, in realtà le nostre nonne, le nostre bisnonne, era quello che facevano a casa da sempre, perché non esisteva il lievito di birra, quindi è il motivo per cui il pane tradizionale è fatto sempre con lievito madre, anche qua in Sardegna.
Aspetta che gli faccio una domanda.
Vai.
Diciamo il pane, no? Tu che tipo di pane fai? Cioè, siccome c'è la rosetta, lo sfiloncino, il civraggio, su quale vi siete buttati?
Ma guarda, a noi piace un po' il civraggio, perché poi alla fine rimane più morbido, umido, si taglia bene, bello anche alla vista, ti dà soddisfazione, come si diceva, anche quando lo cuoci e quando lo togli dal forno. Però ogni tanto facciamo anche dei piccoli paninetti, delle piccole ciabatte. Quindi ci divertiamo, perché alla fine la panificazione è anche fantasia, quindi unisci quello che è una vecchia tradizione a quello che è il sentimento fantasioso del momento. Ecco.
E vi siete lanciati anche su altre cose, cioè solo, che ne so, pasta tipo spaghetti, tipo pizza, focacce, dolci?
Sì, la pasta con tutta tranquillità la facevamo già da tempo, adesso abbiamo imparato anche a chiudere i culurgiones, non è semplice, ci stiamo ancora sperimentando, però ci abbiamo tentato.
Tipo croissant, cose del genere, siete arrivati anche a quel livello?
Allora, il croissant è un metodo di preparazione abbastanza impegnativo, perché devi fondere il burro sulla pasta, e ancora non siamo arrivati a quello, però abbiamo fatto delle brioche, che le normali brioche che troviamo al bar, ecco, quelle ci siamo riusciti e ci è venuto anche bene.
Domanda dici sempre abbiamo, perché con chi fai questo lavoro?
Allora, essendo chiuso a casa con la mia ragazza e la suocera, diciamo.
Ah, addirittura due mani, da quattro,
no,
mani.
Aspetta. La suocera non collaborava, perché è una persona che non ha mai fatto panificazione, non ha mai fatto dolci. Quindi principalmente abbiamo fatto con la mia ragazza.
Con la tua ragazza, benissimo. Che salutiamo, che si chiama?
Manuela.
Manuela, bravissima Manuela, bellissima. Bene. attività.
Fabio,
passiamo, dobbiamo passare la linea alla regia e ti do subito la parola appena rientriamo.
Ok, grazie.
La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore è tornata invisibile e non la trovo nel frigo, neppure dietro al mio petto. E se mi chiedi ho scordato come si dorme in un letto. E non mi dite che basta tornare al mare, che basta bere e ballare, che cambia l'ora legale. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove come piacciono a te, ma le userò per correre lontano. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove come piacciono a te, ma le userò per correre lontano. La mia ultima storia aveva gli occhi di un verde, che a fissarli sembrava di stare nella foresta amazzonica. Ed è per questo che adesso odio il verde e quegli occhi, ma siamo come la neve, senza un motivo si ride. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove come piacciono a te, ma le userò per correre lontano. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove come piacciono a te, ma le userò.
sono 4 anni.
Mi devi Parigi, l'ultima neve in città. Mi devi le pizze che ho lasciato a metà. Mi devi Parigi, l'ultima neve in città. Mi devi le pizze che ho lasciato a metà. Mi devi il sorriso spento di fronte al mare. Mi devi le notti passate a soffocare. Mi devi gli svegli senza la musica. La colazione solo di domenica. E tutte le ragazze che non ho vissuto. Che solo su di te mi sarei abbattuto.
Avrei svitato una stella. L'ultima notte di stelle. E non per fare romantico, ma per lasciarti nel panico.
Secondo me comunque quella più infogata era Manuela, no? Cioè ti ha spinto lei a mettere le mani in pasta, era la tua passione.
Allora, lei è sicuramente più portata, però a spingere verso i corsi sono stato io.
Quindi tu sei più scientifico, sei stato.
Esatto, in virtù degli studi fatti sono più scientifico, quindi l'ho spinta verso la tecnica.
Beh, interessante, anche perché poi l'unione tra tecnica appunto e fantasia e creatività è un po' la regola base della cucina, quindi è quello per cui piace anche a me, che sono un ingegnere elettronico, però a me piace moltissimo mettere le mani in pasta come a voi. E, diciamo che volevo fare ora un aggancio al discorso iniziale. Tu hai detto, visto che c'era il Covid, ci siamo messi ad impastare, e lo faccio in questo modo. Allora, abbiamo detto lievito madre e lievito di birra. Abbiamo visto che il lievito di madre si fa in un certo modo, bisogna avere una certa serie di attenzioni, una certa procedura. Non ho detto prima come si fa il lievito di birra. Il lievito di birra si fa in modo, diciamo, industriale, perché si deve fare una coltura di saccaromiceti, che viene fatto utilizzando un substrato zuccherino, che normalmente è la melassa di barbabietola, che è un prodotto, un discarto della produzione dello zucchero. Quindi il lievito di birra a noi ci arriva come prodotto di scarto della produzione dello zucchero. Praticamente questo sostrato di melassa viene usato per far crescere sopra, come ci spiegava Antonio, c'è bisogno di uno starter zuccherino, perché loro, questi saccaromiceti, mangiano glucosio, si nutrono di glucosio, dal glucosio prendono l'energia. E quindi da questo sostrato si formano poi i famosi panetti di lievito. Per dire semplicemente che sia lievito di birra che sia lievito madre, entrambi sono colture, cioè bisogna coltivarli. Ecco che se quindi io ho una certa produzione nazionale di lievito e tutti vanno in negozio a prendere lievito, questa produzione non basta, perché di solito la gente non compra tanto lievito, ma in questo periodo la gente è impazzita per i lievitati e è arrivato il cosiddetto shortage di prodotto e il prodotto è mancato. Leggevo che l'associazione, presidente ad esempio del gruppo lievito e l'associazione italiana che si occupa proprio dei lieviti e zuccheri, ha affermato: i nostri impianti lavorano comunque senza sosta, non è che sta mancando il lievito, è un periodo difficile e il nostro obiettivo è rispondere alla domanda dei consumatori in modo veloce, ma purtroppo dobbiamo aspettare i tempi della natura. Quindi, come dicevi te, non posso far crescere il lievito da oggi domani perché è mancato il lievito, bisogna aspettare i tempi della natura. Questo sia che sia lievito madre sia che sia lievito industriale, è uno dei pochi prodotti che industriale o non industriale ha bisogno di un'attenzione quasi artigianale. Questo era per ritornare, diciamo, all'argomento.
Che sì. Poi per un periodo, cioè, questo lievito valeva più dell'oro, cioè gente girava tutti super.
Picchiava per un po' di lievito di birra. Tu dove l'hai trovato? Non so se ti è capitato anche a te, Antonio, gli amici che ti chiedevano: tu dove l'hai trovato?
Assolutamente sì, a parte che nel supermercato sotto casa era finito da tempo, però
ho questi amici.
L'edificio sotto casa lo vendeva.
Sì, io ho questi amici che poverini non trovavano il lievito di birra e mi hanno detto: hanno iniziato, mi hanno chiamato un giorno, dice: io prendo voglio fare la pizza, però userò un lievito chimico. E io gli ho detto: attenzione, perché il lievito chimico non è come il lievito di birra o come il lievito madre, perché il lievito madre e il lievito di birra conferiscono una struttura particolare all'impasto, ma anche un gusto all'impasto. Come sappiamo bene, il lievito madre, sotto certe condizioni, ce n'è tanti tipi differenti, perché nasce in modo spontaneo, quindi in base alla tipologia di saccaromiceti e di organismi che ci sono all'interno, può essere più o meno acido, quindi avere una sua peculiarità, ma anche il lievito di birra al suo gusto. Ovviamente il lievito chimico, che usa un'altra procedura per formare aria dentro agli impasti, che è una procedura totalmente chimica, essenzialmente più delle volte è una reazione tra bicarbonato, che è una base, con qualcosa di acido come il cremor tartaro. I due messi insieme, quando li porto a una temperatura superiore ai 35 gradi, si forma una reazione chimica che libera anidride carbonica e quindi si forma l'impasto. Però da un po' quel retrogusto a volte di chimico, cioè di bicarbonato, giusto Antonio? E la lavorazione poi non è uguale. Alla fine, io tutte le volte che ho fatto la pizza cosiddetta istantanea non mi ha mai dato una grossa soddisfazione. Non so se tu hai provato qualcosa del genere.
Sì, ho provato, sono subito tornato indietro sulla tradizione, no? Sia come dici tu, nel gusto della lavorazione, sia soprattutto poi nel gusto proprio vero e proprio, nel senso che la soddisfazione del palato è tutta un'altra cosa.
Sono d'accordo. Una cosa poi sono quelle cose fatte in casa, sai cosa ci metti, le proporzioni, tutto quanto, un'altra cosa è quelle cose comprate che non sai mai come vengono fatte.
Sì, dico, il lievito non è, qui non stiamo facendo una battaglia contro il lievito chimico, ovviamente. Il lievito chimico si usa moltissimo in pasticceria perché ha altre proprietà. In pasticceria si usa, ad esempio, il lievito madre o il lievito di birra solo in alcune preparazioni, come appunto gli impastati, le brioche. Se devo fare dei biscotti o devo fare una torta, metterò il lievito chimico, quindi non c'è nessun reato. Però se devo fare la pizza e uso il lievito chimico, secondo me non è la stessa cosa. Il pane non lo voglio nemmeno immaginare fatto col lievito chimico. In pasticceria, ad esempio, i pasticceri usano spesso l'ammoniaca per dolci, che sarebbe il bicarbonato di ammonio. Anche quello è un altro elemento che noi non sappiamo usare, perché se tu provi a usare l'ammoniaca per dolci in cucina, visto che non hai le temperature giuste nei forni, rischi che poi i tuoi dolcetti, soprattutto se sono un po' grandi, sappiano di ammoniaca, che non è proprio il top del gusto. Quindi diciamo, alla fine, lievito chimico, ok, per fare le torte, però per tutto ciò che riguarda impastati, pane, focacce e pizze, io direi che lievito madre e lievito di birra sono i due attori principali. Direi che possiamo avere finito e possiamo, penso, Andrea, aver incuriosito i nostri ascoltatori. Quindi mi sembra una puntata che sia venuta bene, me lo dico da solo.
Bravo, allora no, il punto è che vorremmo fare tante altre domande ad Antonio, ma è una scusa per farlo tornare un'altra volta.
Sì, guarda, c'è argomento per ancora due o tre volte senza problemi. Antonio, ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Sei stato eccezionale.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Bene, ti aspettiamo una prossima puntata di Gnam Gnam.
Ben volentieri.
Salutiamo tutti, ciao Fabio, complimenti come al solito.
Ciao, ciao Andrea, ciao Antonio e ciao ai nostri ascoltatori.
Ciao a tutti.
Che profumino, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.